Voci da Via Flavia.
Anche in A2.
Una sola missione.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao a tutti.
Ci ritroviamo qua a due senza il buon Ame che ha qualcosa da fare. Scopriremo. E niente, ci eravamo lasciati con una Pallacanestro Trieste che vince il derby, quasi immacolata di sconfitte, a parte la prima, va bene, quella specie di amichevole con gli universitari che, per carità, dopo due giorni di lavoro nessuno se l'era filata più di tanto, e qua ci risvegliamo con una sonora sconfitta 94-81 contro Trapani.
Trapanati.
Qua direi che proprio il titolo ci sta a pennello, perché io non c'ero e non l'ho vista, ma Barze c'era e l'ha vista, e cerchiamo un po' di capire che è successo. Spoiler, senza partire per la tangente né in un senso né nell'altro. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso, no?
Bravissimo, direi che questo è il concetto da cui partire.
Deve essere un po' il leitmotiv della puntata, cioè nel senso, noi critichiamo, elogiamo, ma prendiamo tutto con le pinze, ecco, cioè, no?
Noi in tempi non sospetti abbiamo detto pronti a marzo, per cui questo è il leitmotiv della stagione.
Bravo.
Dopodiché è oggettivo che questa è una partita interpretata male e gestita peggio. Vorrei partire dal contesto. Il contesto è legato molto strettamente al derby, ovvero sia, oltre al fatto che abbiamo giocato contro una squadra molto forte, costruita con giocatori esperti di A2, costruita quasi apposta per farci male, in bro, playmaker alto e sporchissimo, che ha messo le mani addosso a Ruzier per tutta la partita, Renzi, che è un centro fastidiosissimo, che ha messo fuori partita quello che fino adesso è stato il miglior giocatore di questo inizio di preparazione, cioè Candussi, il raddoppio che ci ha impedito di mettere la palla sotto. Questa è la premessa legato al tipo di avversario che ci siamo trovati, probabilmente la squadra più forte della Lega 2 al momento, anche dal punto di vista fisico. Sicuramente il contesto ha contato molto. Una cosa è giocare il derby annunciato da un mese con quasi 4.000 spettatori, due settimane di prevendita, coronamento della campagna abbonamenti, eccetera eccetera. Una cosa molto diversa è giocare una partita annunciata domenica che giochi martedì, con la prevendita che si fa in due giorni, ma lo sappiamo, chi non è stato la partita probabilmente non lo sa, ma ci sono stati dei grossi problemi tecnici legati alla vendita dei biglietti, che praticamente non è stata possibile fino alle 5:30 di lunedì. Io personalmente sono dovuto andare due volte per ottenere il mio biglietto omaggio, e come molti altri tifosi e abbonati, questo sicuramente non ha aiutato a portare la gente in palazzo e non ha creato quel clima di guerra, di casino, di voglia, di aggressività che serve una squadra come Trieste per capire bene che tipo di campionato e che tipo di avversarie affronterà in questa A2.
Bene, direi che questo primo passo, diciamo, è molto importante, perché è una cosa che potrebbe ripetersi, no? Cioè, nel senso, certo, ci sarà Udine, ci sarà Bologna, ci sarà Verona, anche Forlì se vuoi, no? Cioè, squadre belle, interessanti, eccetera, però ci saranno anche Chiusi, ci saranno Piacenza, Orzi Nuovi, Nardò, chi più ne ha più ne metta. E se contro queste squadre qui noi ci presentiamo con 2-5, quanti ci saranno stati? Tu che c'eri?
Non tantissimi, diciamo 2000, così.
Diciamo 2000, in un palazzetto da quasi 7, capisci che sembrano veramente due gatti, anche se poi magari due gatti non sono, e quindi è difficile anche per i nostri giocatori poi trovare la concentrazione giusta. Al contrario, gli altri si esaltano, come sempre è stato, e rischiano di fare il colpaccio a casa nostra.
Bravo, direi poi che... hai detto una cosa molto importante, cioè permettimi di evidenziare la condizione psicologica in cui si troverà Trieste quest'anno. Cioè, Trieste è dichiaratamente una delle squadre da battere. Questo lo dicono tutti, lo sta dicendo ogni singolo coach e ogni singolo giocatore che viene a giocare contro Trieste. Questa è la condizione psicologica peggiore possibile, perché tutti quelli che verranno a Trieste verranno leggeri, consapevoli che se perdono è perché sono più deboli, e se vince Trieste tanto sono più forti. Questo bisogna farci molta attenzione, cioè è necessario lottare duramente ogni partita, questo non è scontato.
No, infatti, e te lo dico come ho detto prima, se noi tifosi per primi diamo questo segnale di, non dico abbandono perché è esagerato, però di menefreghismo, di disinteresse un poco così, è molto difficile poi che dopo i giocatori riescano a trovare loro da soli la concentrazione. Al contrario, la partita come quella di Udine invece guarda un po', sulla spinta, sulle ali dei quasi 4000, insomma c'è stata una partita diversa, no?
Anche psicologicamente i giocatori si sono buttati, si sono sbucciati le ginocchia, tutte queste cose non si sono viste, e invece i ragazzi di Trapani avevano un'altra cattiveria.
Allora, qua entra il solito discorso, no? Che poi tu dici, sì, vabbè, però noi abbiamo giocato 3 giorni prima. Anche loro,
non cambia loro. Niente.
Esatto, quindi vale, non vale. Però, a mio avviso, va fatto un piccolo distinguo. Tanto la nostra partita 3 giorni prima non era Trapani Agrigento, che so io, con tutto... bene per Agrigento, che magari sarà anche un derby tra di loro, non lo so, però diciamo non aveva lo stesso valore che poteva avere per noi, quindi anche a livello psicofisico le energie spese sono state diverse, e inoltre noi non abbiamo una squadra di ventenni che debuttano in Serie A2, ma abbiamo tanti giocatori trentenni o giù di lì. E quindi chiaramente giocare ogni 3 giorni a inizio preparazione a settembre può pesare. È una scusa? No, è un fatto, direi.
No, ma qua noi non vogliamo né, come dire, essere aggressivi con nessuno, né scusare Bravo. Nessuno. Noi citiamo Bravo. Dei fatti.
Esatto.
È un fatto che molti giocatori importanti della Pallacanestro Trieste, segnatamente secondo me Filloi e Ruzier, sono lontanissimi dalla miglior condizione e secondo me anche molto lontani dalla comprensione di quello che loro vogliono essere e dovranno essere nel campionato e in questa squadra.
Allora, qua subito gancio subitissimo, perché tu mi dici quello che vogliono essere non lo sanno tanto bene. Beh, c'è qualcuno che li guida, dovrebbe guidarli, cioè nel senso tu mi stai dicendo che loro forse non hanno ancora capito bene il tipo di pallacanestro che devono fare?
Non lo so, questo? Nel senso che non sono nelle loro teste, non sono negli allenamenti, ma... e non lo so. Posso dire che da tifoso il modo in cui ha giocato Ruzier mi ha molto infastidito, devo essere sincero. Dopodiché Ruzier è forte, triestino, ci trascinerà benissimo, non è una partita che mi farà cambiare idea sul grande acquisto che è stato Ruzier per la Pallacanestro Trieste, per tante ragioni. Però Ruzier ha giocato molto male. Ha tirato molto male da 3, questa è una cosa che succedeva anche l'anno scorso, ma che è un problema. Ha perso 5 palloni, che per un playmaker sono tantissimi, ma soprattutto non è mai riuscito a capire il ritmo che doveva dare alla partita. L'impressione era che quando c'era da correre rallentava, e invece quando Brooks entrava in campo, nonostante Brooks sia un giocatore che pompa tantissimo sta palla, che palleggia tantissimo, il ritmo dell'attacco, forse più prevedibile con meno giro palla, però era più corretto.
Ok, allora cerchiamo di capire forse un po' meglio questa cosa qui. Il discorso è, Ti è sembrato giù di corda fisicamente? Immagino di sì.
Sicuramente sì.
Ok, e questo...
Filloi ancora di più.
Certo, sì, vabbè, Filloi aveva l'infradito contro Udine, immagino si sia messo le ciabatte contro Trapani, quindi va bene. Ma d'altra parte, l'avevamo detto anche la puntata scorsa, giocatori di questo tipo qui centellinano le energie e ci sta, perché appunto dobbiamo essere in forma ad aprile, non adesso, quindi va benissimo. Ruzier un po' meno, però diciamo che anche lui forse magari sta facendo una preparazione come tutti gli altri un po' più dura per essere in forma più tardi nella stagione, gli diamo il beneficio del dubbio. Però questa cosa qui che tu mi dici che ha difficoltà a leggere il ritmo, questo mi preoccupa già un po' di più, cioè, nel senso, ha giocato spesso con Brooks, cioè hanno giocato spesso,
sì,
insieme,
partono assieme in quintetto. Okay. E allora bisogna dire che sotto il piano tattico,
e la chi porta la palla dei due, scusami, cioè a quel punto quando sono tutti e due,
un po' l'altro. Okay. Però mi pare abbastanza chiaro che Ruzier stia ancora facendo fatica a capire il ritmo che coach Christian chiede alla squadra.
Okay. Un ritmo alto, cioè parliamo,
sì,
no?
Okay. Sì, ok. Ed è una roba che ci sta, ragazzi, cioè sia molto chiaro. Che sia coach Christian o Phil Jackson è arrivato da 2 settimane e ha bisogno del tempo per far capire ai giocatori quello che vuole da loro. E il ritmo a cui è stato abituato a giocare Ruzier negli ultimi anni è molto diverso da questo ritmo, diciamo ritmo NCAA, da questo basket universitario. Dopodiché, fatemi dire una cosa che secondo me è molto importante per capire le prestazioni, secondo me, di Filloi o dello stesso Ferrero e anche un po' di Ruzier, ma meno. E chiunque abbia giocato a pallacanestro, ma non solo a pallacanestro, tutti gli sport che hanno cambi, diciamo, volanti, sanno che i vecchi hanno bisogno di giocare. I vecchi hanno bisogno di scaldarsi. Tu non puoi aspettarti che un giocatore come Filloi arrivi in 2 minuti, spacchi la partita, come faceva Fernandez fino a 2, tanto per capirsi, e poi si rimetta a sedere. Perché Filloi non ha l'età per fare questo. I giocatori hanno bisogno di scaldarsi e rimanere caldi.
E a proposito di cambi, visto che hai citato, parliamo un po' di questi famosi cambi vorticosi, perché io non l'ho vista, ma tutti ne hanno parlato. Sembrava,
beh, insomma,
fosse una girandola.
Tu hai visto il derby,
sì, ma il derby
anche
però,
lì, anche lì nei primi 10 minuti, ma no, era la stessa idea. Okay. Cioè nei primi 10 minuti, giocatori dentro, giocatori fuori, soprattutto questa roba di parto con un quintetto, dopo 5 minuti ne cambio uno, ne metto altri 2 dalla panchina e poi quello che è stato 2 minuti in panchina ritorna, e molto, cioè, ti impedisce di fare delle scelte tattiche ben chiare. Invece Trapani una scelta tattica l'ha fatta chiaramente: pressare, infastidire Ruzier con l'utilizzo di Imbro, che è un playmaker molto alto, cioè quel tipo di giocatore che dà fastidio a Ruzier, e impedire con raddoppi il passaggio sotto canestro a Candussi. Queste sono state le 2 scelte significative di tattiche. Di...
Però scusami, fammi ritornare ai cambi. Quindi tu sui cambi mi dici, beh,
neanche sempre
sempre quello, basterebbe solo un attimino meno, ma tutto sommato...
No, allora,
no?
Io vorrei capire se, secondo me anche contro Udine, questa cosa è stata un po' esagerata. Nel senso che io continuo a vedere un tipo di basket stile collegiale, cioè giocatori giovani che corrono, che mettono aggressività, che mettono voglia, che mettono i coglioni, tanta corsa, poca tattica.
Okay?
E non è sempre detto che questa cosa funzioni. Dopodiché, come ha detto anche lo stesso Baldini nelle sue analisi, cerchiamo di capire se questa roba è dettata dal fatto che siamo in prestagione, che continua a mancarci un playmaker, continuiamo a dire questa roba perché Bossi ha giocato 130 secondi,
ok,
per cui niente, e Bossi giocherà in questa squadra perché Bossi in A2, lo ricordo e lo ribadisco, è un giocatore che può avere ambizioni di farne anche 30 di minuti. Poi non ne farà 30 a Trieste, ma è quel tipo di giocatore per lui.
Okay.
Per cui io non
io dopo su Bossi c'ho...
Io so che cominciano a girare voci che Bossi è stato preso per giocare due minuti. Non è così, io non sono assolutamente d'accordo.
No, ma io c'ho una robina dopo, però. Vabbè, okay. Ma...
Però... sicuramente questa cosa di cambiare giocatori continuamente non so dirti se non mette i giocatori in generale a loro agio, sicuramente non aiuta i giocatori più in là con gli anni che hanno sì. bisogno appunto di rimanere caldi.
Diciamo questo, che tutto bene se non avessimo quei 3-4 giocatori appunto over 30, diciamo.
Chiaro.
È che quindi scusami, dimenticavo, è un Candussi che pur nel suo prime resta giocatore,
non è un giocatore veloce,
non veloce, diciamo, no? Quindi chiaramente può essere un problema se vuoi alzare troppo il ritmo. Ok, sì, io sono abbastanza d'accordo su tutto. Devo dire che c'è questa convivenza Routier-Brooks che è un po' da studiare, come dici tu. C'è spesso l'impressione, come poteva anche succedere l'anno scorso, se non dico sciocchezze, c'è questa cosa che tu mettevi per esempio Davis e Bartley insieme e non, uno dei due non rendeva come vorrebbe, potrebbe, o in questo caso se li metti insieme quasi un po' l'impressione, dico si pestino i piedi, ma che debbano trovare diciamo un po' la quadra del cerchio.
Sai, però, scusami se ti interrompo, cioè Brooks in questa partita ha fatto 22 punti in 35 minuti con 7 assist e Reyes, così citiamo i due stranieri, ha fatto 20 punti, 11 rimbalzi e una palla recuperata. Cioè,
no,
tu hai 42 punti dai tuoi stranieri, 7 assist e 11 rimbalzi. Cioè, nel senso, gli stranieri hanno giocato la partita che devono giocare.
Sì.
Meglio di così è difficile.
Sì,
non
sì,
mi
sì.
pare che Routier sia in particolare difficoltà in questo momento.
No, sì, io dico che il fatto di essere cioè Brooks, tutto sommato, non dico che è una copia di Routier, perché non lo è, però occupano più o meno quello stesso ruolo, anche un po' di leadership, diciamo, cioè nel senso Routier è uno che di solito fa proprio il playmaker, no? E si sposa non benissimo, secondo me, con un Brooks che palleggia molto, che quindi di fatto tiene la palla, perché a quel punto lì
secondo
chiaramente...
Secondo me però io sono abbastanza convinto che sia, come dire, una necessità.
Cioè di averli insieme?
No, cioè nei piani dell'allenatore Brooks non farà il playmaker. Però okay. In questo momento, con Filloi fuori forma e Routier che non ha ancora capito perfettamente quello che ci si aspetta da lui, c'è bisogno del mio uomo, cosa che Brooks è per il coach, che indichi la strada e dica io voglio giocare così.
Okay. Sì, no, ma questo ci sta, questo ci sta. Io dico solo che
con Bossi Brooks farà la guardia.
Sì, è probabile.
Io credo.
Dico solo che...
infatti li fa partire insieme, Routier.
Sì, chiaro. Io credo che appunto da un lato Brooks deve medesimarsi un po' più nel ruolo di guardia, cioè palleggia un po' meno e lascia magari a Routier fare il playmaker, che poi te la dà e poi dopo tu fai tutte le cose come facevi prima. Quindi devi un pochino smollare e allo stesso tempo Routier deve capire che non è da solo, cioè nel senso c'ha comunque una persona abbastanza ingombrante vicina che quindi che ha, cioè per certi versi gli assomiglia appunto, cioè nel senso anche lui ha un po' di velleità di playmaking eccetera che quindi tende a portare un po' via, ma insomma credo che si potrà risolvere. Io voglio due parole su coach Christian, cioè...
Sì, io volevo dire altre due robe sull'attacco, giuro, sì. Velocissime. Mi ha un po' stupito che molto presto nella partita, cioè noi ci siamo sciolti come neve al sole appena affrontate le prime difficoltà. Ad inizio partita c'era la volontà di passarsi la palla, di muovere l'attacco, ma questa cosa molto presto, quando abbiamo cominciato ad avere le prime difficoltà, è finita. Quando noi abbiamo... Era ovvio che noi proviamo a dare la palla sotto a Candussi. Però dare la palla sotto a Candussi non vuol dire che il playmaker... Mi ricordo un'azione di Filloi nel terzo quarto, in cui Filloi arriva, si mette sul lato sinistro, fuori dal tiro da tre punti, e fa una pallombella dicendo Candussi ci affina. Allora, io non sono sicuro che il coach non vuole questo, perché uno può essere inesperto di A2 ma non Mona. È ovvio che la palla a lungo la devi dare muovendo l'attacco. Voglio dire, a me quando giocavo in promozione dicevano almeno un ribaltamento del lato, almeno una volta la palla dentro e la palla fuori, per muovere le difese. Poi andrai dal tuo go-to guy, nessuno questo lo nega. Però così, come dire, offri il fianco alla difesa che raddoppia subito Gandussi, gli fa far fatica, lo porta lontano dal canestro e molte palle così si sono perse.
Okay.
E molto presto nella partita siamo passati da un attacco organizzato agli hero shots, cioè sì, i tiri dell'eroe, quello adesso arrivo io e risolvo la partita.
Sì, gli uno contro uno, iniziative. Roba, sì.
Soprattutto col tiro da tre, facendo un bel 1-7, se non sbaglio.
Molto bene.
Non siamo mai andati in contropiede. Questo è indicativo della nostra condizione fisica. Loro 18 punti in contropiede, noi 0.
Sì, e gancio, scusami tanto, forse anche perché se prendi canestro ogni volta puoi andare in contropiede un
sì,
po' difficile.
Ma
no?
In realtà abbiamo recuperato, te lo dico subito, qualche pallone l'abbiamo recuperato, non abbastanza, solo 3, vedo.
Sì,
però
ma
c'è stata la possibilità di farlo, però secondo me veramente l'abbiamo interpretata male sta partita.
Sì, ma questo fa parte del preambolo che abbiamo fatto prima, no? Su condizione fisica, ambiente, su importanza della partita, insomma, su tante cose, sul fatto che l'abbiano approcciata meglio, studiata meglio. Però qua passiamo a un altro tema molto importante. Chiaro che se tu non hai una difesa organica che li fa sbagliare, non so, 3 azioni su 4, 2 azioni su 4, eccetera, anche il contropiede diventa difficile e loro, segnando ogni volta, prendono coraggio, tu, difendendo male ogni volta, ti sfiduci, diventa tutto difficile poi, no? Perché qua
diciamo
l'impressione
subito,
che c'è 91 punti, insomma.
No, 95.
95,
bravo,
94,
cioè,
scusa.
Nel senso, volevo dire questo, non esiste squadra al mondo che vince subendo 94 punti.
No, ma no.
Cioè,
dai,
nel senso, noi possiamo fare tutte le seghe del morto che vogliamo, ma il problema di questa partita è questo. Abbiamo difeso da schifo.
Sì, anche perché comunque, niente, per quanto abbiamo parlato dell'attacco, di tutti i suoi problemi, no? Palla Gandussi che non va, giocatori che prendono iniziativa, eccetera. Comunque 81. Cioè, voglio
sì,
dire,
sì, il nostro in attacco, gli stranieri hanno fatto il loro, ripeto.
Esatto.
Vedendo il tabellino in astratto, abbiamo perso tanti palloni, sì, ma voglio dire, continua a essere basket di agosto. Loro ne hanno persi 12, noi 15, non è stata una partita particolare da questo punto di vista. No, cioè, il problema è che mancano tutti quei meccanismi automatici che si stanno ancora costruendo, e se in attacco basta la volontà di passarsi la palla e bene o male le cose le metti a posto perché c'è tanto talento diffuso, come diceva Candussi nell'intervista post derby, come fare le sostituzioni, passare davanti, i cambi, passare davanti o passare dietro ai blocchi, come ruotare dal lato debole, come arrivare a difendere il penetra e scarica dei giocatori, oppure i pick and roll in cui il lungo riceve la palla e la scaglia sul lato come faceva da Ross nel derby molto spesso. Tutte queste cose arrivano con il tempo, ci vuole conoscerci. Ricordiamo che siamo il 21 di settembre e Reyes è sbarcato a Trieste il giorno 9.
Però, scusami, provocazione, ho l'impressione, però allora tu in teoria dovresti dirmi anche per Trapani la stessa cosa, cioè nel senso anche loro magari c'hanno il difetto di comunicazione.
Però sono una squadra che io non so se giocava insieme perché non seguo Trapani.
Beh, non direi di no. Perché
però è una squadra, come posso dire, che ha meno da imparare. Cioè nel senso, noi siamo squadra più strana, che ha un coach straniero, che ha un gruppo che è vecchio ma che è nuovo, che deve ancora capire evidentemente cosa ci si aspetta da loro e che deve ancora capire che cos'è la A2, secondo me.
Io l'impressione che ho è che, e l'ho avuto anche nelle scorse partite, che il coach non sì, faccia uno scouting degli avversari fino a un certo punto, non so come dire. Cioè, nel senso, noi giochiamo così.
Probabilmente
sì, ma
perché siamo a un livello, cioè perché in questo momento è più importante concentrarsi su come giochiamo noi.
Ma infatti gli do
Io
il beneficio del dubbio per ora.
Anzi,
non vorrei
dire che paradossalmente nella partita di Lignano io mi ricordo che si chiamavano gli schemi degli avversari. Per cui, secondo me il punto, e questo secondo me è una buona analisi, è che cerchiamo di capire cosa vogliamo fare noi, come vogliamo giocare noi, come vogliamo difendere noi. Tanto, anche se perdiamo la Supercoppa, forse meglio, lo abbiamo detto tante volte.
Sì, sì, quello chi se ne frega, onestamente.
Perdere una settimana, le trasferte, le robe, sì, per vincere una Coppa. Adesso io non sto snobbando perché abbiamo perso con Trapani. Però una
no, l'abbiamo snobbata in tempi non sospetti, quindi sì. Qua abbiamo le prove, voce da via Flavia, non c'è trucco.
Comunque il problema è la difesa, cioè,
certo,
95
certo.
Punti, 94 punti non li puoi pigliare, punto.
Okay.
Non vincerai mai.
Al netto del fatto che dobbiamo registrare delle cose, al netto del fatto che loro magari hanno attaccato molto bene, gli è entrato anche tutto, forse, da un certo punto di vista sono entrati in ritmo, ci sono però dei problemi strutturali, se possiamo chiamarli così.
Tipo?
Nel senso, tipo per esempio Candussi, che dà molto magari in attacco, vero che in difesa ha piedi molto lenti, quindi è un giocatore che tu puoi usare se loro giocano quintetti lunghi. Nel momento in cui si abbassano un po', è come è lo stesso discorso che avevamo fatto per Delia, no? Cioè, chi la vince? Tu che tieni Candussi in campo e che è un po' lento nel seguire i lunghi avversari più veloci, oppure tu che metti Candussi in attacco e che loro non hanno nessuno per marcarlo?
Beh, però
ad oggi
noi abbiamo fatto questa cosa di togliere Candussi, non mettere neanche Vildera e fare quel quintetto con
abbiamo giocato
una volta con De Angeli addirittura da 5, Ferrero da 4 o Campogrande da 3, cioè da questo punto di vista siamo molto duttili.
È vero, però
la fisicità dei nostri giocatori è superiore a quella della media della 2. Dopodiché, ragazzi, lo ripeto, non voglio fare il pompiere, Trapani è probabilmente la versione, la squadra più forte di questo campionato, ma soprattutto la squadra che più ci può far male per la presenza di Imbro, che
sì,
è un playmaker lungo e sporco, era sempre a spingere con le mani addosso, che è il giocatore che dà fastidio a Ruzier.
Sì, questa è una
cosa che ci limita oggettivamente.
Assolutamente.
Per fortuna che stanno nell'altro lato del campione del tabellone.
Sì, sì, questo per forza, però sì.
Sicuramente ci sono delle cose da registrare. Io non credo che per la A2 noi abbiamo dei problemi strutturali, questo non credo, francamente. Credo che abbiamo tutto per avere una squadra completa.
Sì, io resto dell'idea che lunghi veloci non ne abbia, forse Vildera, ma non ne abbiamo. E tu
fai giocare De Angeli da 5, fai giocare.
Sì. Però allora capisci che Candussi resta, quindi rischia di avere un ruolo marginale. Rischia di avere un ruolo marginale.
Non
cioè,
credo,
non è detto
anche
però.
Perché tieni conto che Candussi è stato senza ombra di dubbio l'MVP del precampionato. È stato quello più continuo, è andato sempre in doppia cifra, ha fatto una partita da 35 punti, è un giocatore che tira da cioè ha avuto un leggero intoppo in questa partita qui, un leggero intoppo che vuol dire 13 punti in 22 minuti comunque 13 punti in 22 minuti.
No, ma sì, io non sto parlando tanto di questa partita in generale, parlo più in generale, non di questa partita qui, nel senso che sì, va bene, può capitare, faccia 13, quello che vuoi. Dico solo che occhio che dopo un paio di partite ci siamo resi conto di questa cosa qui. Devi riuscire a usarlo molto bene in attacco e nasconderlo molto bene in difesa, e bisognerà fare un bel lavoro per poterlo tenere in campo tanti minuti, perché più andiamo avanti più scontreremo squadre che lunghi veri non ce li hanno, e quindi a questo punto faccio per dire, dico Spencer per dire qualcuno dell'anno scorso, che non è assolutamente quel tipo di giocatore lì, però un lungo veloce atletico che vada su e giù, una specie di Reyes più alto, dai, mettiamola così, ecco. Candussi non è un Reyes più alto, è Candussi, quindi
Candussi
è un centro
10 sopra i 100 punti.
Esatto, e quindi bisognerà trovare il modo di renderlo efficace, ecco.
Io credo che abbiamo il modo, senza ombra di dubbio, di aiutarlo, cioè Reyes, ragazzi, adesso io ti dico questa cosa che è la mia sensazione, Reyes ha i numeri per fare l'MVP del campionato.
Sì.
Campionato, cioè può essere il giocatore più forte che vediamo, che non stia reintegro tutta una serie di robe, vediamo gli altri, però per la 2 è un giocatore pazzesco, perché può aiutare Candussi proprio su questo, no? Reyes può cambiare su tutti quanti, può portare palla, tuo ai piedi veloci, stoppa, passa, tira da tre, apre il campo, penetra, tutto pazzesco. Per cui io su questo non ho grosse, sinceramente, dubbi.
E quello che dicevo io, cioè nasconderlo bene in difesa, se tu ci metti vicino Ray e Sarai e stappa i buchi che eventualmente lui può lasciare, allora chiaramente in attacco può diventare letale e va bene così. Ok, e detto tra l'altro che tu parlavi di Trapani, io devo dirti, lo dico adesso a settembre perché così poi dopo non mi tacciate, vediamo ad aprile, vediamo ad aprile, no? Perché mi fa molto piacere che siano in forma, tutto quello che vuoi, però i conti poi si tirano alla fine. Io ho visto tutti grandi entusiasti, ma ricordiamoci sempre che eravamo anche grandissimi entusiasti di Triese dopo il derby con Udine, cioè dicendoci ah, mamma mia, e quindi io nel senso anche loro sono una squadra tirata su quest'anno, magari più funzionale, magari con giocatori più di A2 che noi eccetera, e non dico che noi vinceremo, dico solo che non mi stupirei, e hanno un allenatore che non è male ma non mi sembra neanche il fenomeno che possono avere altre squadre, quindi ecco, darei un po' il beneficio del dubbio prima di darla già in A1 come è stato fatto, e quindi mamma mia, noi scarsissimi, loro fortissimi.
No, assolutamente, ecco, mi piace. Questo è il messaggio che ho lanciato, voleva assolutamente essere.
No, sui social, sai, impazzano, no, sì, ovviamente. Mi piace stuzzicarli. No, quindi io vi dico già da adesso, Trapani Serie A, no. Serie A 1, no. Buona stagione.
Dopodiché, in bro per la 2 è un signor giocatore.
Ecco, sì, certo. Però anche lui lo voglio vedere sul lungo periodo, cioè nel senso, su una serie anche, no? Una serie sarà meglio chiaro. Delle 5, voglio vedere, magari una partita fa bene, due, devi farlo almeno 3, diciamo, no? Per portare a casa la posta. Vabbè.
Lungamente anche.
Sì, sui giocatori vuole dire qualcosa?
Ma no, sai, è stata una partita fastidiosa, devo essere sincero.
Io devo dirti una cosa su De Angeli. Che qualcuno ha fatto notare che partita anonima, possiamo dire, no?
Viziata molto, praticamente la partita è iniziata e noi giocavamo bene, muovevamo bene la palla, De Angeli si è trovato due volte a tirare da tre da solo, senza segnare mai, e sai, queste cose tendono ad incidere sulla partita.
Sì, questo sicuro, però mi dicono che fin quando lo marcava lui, Notte, il famoso americano di Trapani che ha segnato 27 punti, ci ha massacrato, 0 punti. Poi sì, è stato cambiato e poi dopo da lì lui è partito on fire, e da lì
è difficile bloccare. Sicuramente Notte è un americano un po' di striscia, nel senso che si è scaldato, no? Il problema è sempre lo stesso. Era come in Serie A, Candussi, De Angeli, bisogna capire quanto lo paghi in attacco. In A2 ti può giocare, ti può marcare dal play al centro, veramente, ha giocato anche da centro, e annullare più o meno ovviamente, quasi tutti gli stranieri, quasi tutti i giocatori che ha davanti. Dopodiché però, se lo paghi troppo in attacco, in una partita in cui insegui, questa cosa può non funzionare. La sfortuna è stata che in questo contesto ci siamo ritrovati a inseguire, abbiamo fatto pochissimo contropiede e pochi tiri da tre, che è esattamente quello che è, cioè il contrario per cui questa squadra è stata costruita, che questa squadra non è stata costruita per avere una percentuale di tiri da tre così bassa, e soprattutto anche su pochi tiri tentati, cioè noi abbiamo il 26% da tre.
Ma lì, cioè,
9
cioè,
su 34
con tutti i tiratori, tra l'altro,
capisci, non... questa una squadra costruita in questa maniera, con un filo che ti fa 1 su 7 da 3, è ovvio che è una partita difficile, 0 punti contropiede, cioè non è così che Trieste è stata pensata. Io la prenderei come un intoppo, bene che sia venuto a settembre,
certo,
perché ci saranno 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni per lavorare duramente, e chiusi nella propria al Pala Trieste, per guardarsi negli occhi e capire che tipo di stagione vogliamo fare.
Sì, tutto questo è molto vero. Quindi torniamo al fatto di essere pompieri e incendiari allo stesso tempo.
Cioè, non eravamo promossi dopo aver vinto il derby contro Udine, non siamo dei brocchi adesso che abbiamo perso contro Trapani. Siamo una squadra in costruzione.
Allora, io sono costretto a dirti come la penso. Beh, mi spiace, mi sono trattenuto 35 minuti. No, ma sono abbastanza d'accordo, però io la penso così. Penso che la squadra sia buona, anche molto buona, nel senso che i giocatori comunque ci sono molto validi. Resto comunque scettico sull'amalgama, cioè nel senso, trovo che per esempio quando ritornerà Bossi, tu hai Bossi, Ruzier, Filloi e Brooks, che sono quattro giocatori molto importanti e che puoi farne giocare due alla volta, forse tre se metti Filloi come ala in quintetti piccoli. E tutto sommato, a parte Bossi, Ruzier, Filloi e Brooks vogliono la palla in mano, o comunque se non gliela dai, come ho già visto con Ruzier, potrebbe essere un problema. Quindi questo vorrei vedere come verrà gestito, perché onestamente potrebbe essere un punto di chiave. Di nuovo, l'ho detto prima, sui lunghi secondo me siamo un po' cortini a livello di proprio di velocità, di possibilità, cioè nel senso siamo bloccati con due lunghi, cioè lo stesso Vildera per esempio non tira, per dirne una, nel senso fa quel classico gioco proprio da lungo che magari può rollare, tra l'altro neanche in maniera così profonda perché non è altissimo, anche se in A2 sicuramente
è
meglio.
In A2.
Sì, è già meglio.
I fisici degli avversari.
Però diciamo siamo un po' in un certo senso monodimensionali, cioè siamo costretti a usare Reyes per tutte le stagioni, per coprire un po' tutti i buchi di tutti i tipi, cioè, e coprendosi in difesa, e coprire anche Vildera in difesa perché anche lui non è velocissimo di piedi, eccetera. Reyes sempre sperando che gli tenga il ginocchio, ma finora tenuto va benissimo. Abbiamo beccato i due americani, che sembra essere all'altezza, questo già è notevolissimo. L'allenatore, io resto ancora molto dubbioso, è presto per dirlo. Temo purtroppo che quindi la nostra stagione sia di questo tipo qua: tanti alti, tanti bassi, in maniera abbastanza casuale, cioè magari un grande basso in un derby, un grande alto contro appunto chiusi, magari vinci di 30, va benissimo, e poi si arriverà ad aprile, maggio, e a quel punto lì vedremo un po' dove siamo messi. Ma se dovessi mettere un eurino oggi, lo metterei su una sconfitta alle semifinali abbastanza netta contro una squadra meglio attrezzata, non per forza Trapani, ma potrebbe essere una Verona.
Sai, perché il campionato è diviso a metà, per cui tu li affronti nella fase orologio, però poi, se ho capito bene, non vai contro le squadre dell'altro girone all'interno.
Subito.
Del
boh, può essere una
nei playoff non ci vai.
Se ho capito bene. Può però, essere una Cantù, può essere una, che poi anche lei forse dall'altra parte, può essere non so, una Bologna che magari sta in forma. Forlì, Verona, insomma ce ne abbiamo un paio, stessa Udine,
chissà. Diciamo, no, io credo questo, che questa squadra avrà bisogno di tempo per capirsi, cioè ci sarà un lungo percorso di costruzione. Posso, però fammi dire questo, visti i giocatori, secondo me se questa squadra fa click, non è detto che succeda, ma se questa squadra fa click può togliersi grandi soddisfazioni. Poi ragazzi, cioè, i campionati non si vincono sulla carta. Un campionato che inizia a ottobre e finisce a giugno ha 1,5 milioni di incertezze, 1,5 milioni di dubbi, per cui bisogna andare, giocare e capire, come hanno detto nelle varie interviste, la durezza che ci vuole per vincere un campionato.
Sì, permettimi di aggiungere quel pizzichino di fortuna, cioè faccio per dire, adesso non è che voglio tirarla, però se si rompe qualcuno, magari è uno dell'altra squadra e non della tua squadra, se c'è un accoppiamento, magari c'hai l'accoppiamento facile per te, difficile per l'avversario, poi quando vi incontrate loro sono più stanchi psicologicamente e fisicamente, quindi hai un piccolo vantaggio, diciamo, e non ti succede a te questa cosa qui, perché comunque l'anno scorso Udine gioca quella serie alla morte con Cividale, che se gli entra il tiro di redivo vincono loro, e poi perde 3-0 con Forlì. Puzza, no, di squadra che ha dovuto usare tutte le sue energie psicofisiche per quella serie lì piuttosto che per poi andare avanti. Quindi ci vuole un pizzico di fortuna, come io ho detto sempre, squadra, società, allenatore e tifosi. Società direi che ci siamo alla grande, perché Michael Arcieri è sempre lì, quindi c'è. Più di così non si può fa.
E si assume anche tutte le responsabilità del caso.
Bravo, fa il traduttore, fa porta le borracce, fa veramente di tutto, è sempre presente, quindi tanto di cappello, devo dire la verità. Secondo me, lancio qua una frecciatina, potrebbe essere anche molto pronto sul mercato in caso ce ne fosse bisogno, perché io ti metto già due nomi sulla lista che secondo me potrebbero non restare fino alla fine della stagione: Bossi e Campogrande. Bossi forse più, come ti ho detto, per il fatto che se Brooks veramente esplode così e Ruzziari deve giocare, e Filoi pure, spazio veramente poco, allora lui o veramente accetta questa posizione qui di essere veramente il quarto dei quattro, altrimenti forse chiederà di andare via, non lo so. E Campogrande, boh, sì, ha fatto una partita bene, le altre mi sembra, confermi, no?
Campogrande, lo abbiamo detto tante volte, è un giocatore monodimensionale, nel sì. senso che lui tira da tre e basta. Se tira da tre e va sul 50%, è un giocatore che fa la differenza, perché in difesa è un buon giocatore. È ovvio che se in una partita ti segna uno su quattro, uno su cinque, rischia di essere una tassa molto pesante.
Sì, e tra l'altro
invece i Bossi, i Ruzier, i Filloi hanno altre possibilità che Campogrande non ha.
Sì, certo, esatto, proprio questo volevo dire, cioè un Campogrande, ma anche un De Angeli, o anche per certi versi un Ferrero, no, che giocano in Serie A1, non è la stessa cosa in A2, cioè mentre in A1 tu ti puoi accontentare di fare il tiratore dall'angolo e il difensore, in A2 un Campogrande non può farmi questo. Il Campogrande deve cercare di battere l'uomo quando fa il close out, cercare di portare un vantaggio alla squadra, cioè non ti puoi accontentare di dire vabbè, Ruzziere e Brooks, Filloi fanno il lavoro e io rimango lì a aspettare. Esatto, no, tu questa cosa non puoi farlo. Abbiamo già De Angeli e Ferrero che lo fanno,
e possiamo lo fanno averne. Sicuramente meglio di
sicuramente De Angeli,
no,
in difesa,
ecco, De Angeli in difesa è il miglior difensore della squadra,
esatto, quindi lo tieni, anche poi perché è capitano, se non sbaglio, no?
Sì,
che quest'anno
ha 23 anni,
esatto,
ed è un fisico, lo so che lo ripeto
certo
dall'anno scorso, però un giocatore del genere con quelle braccia è ovvio che bisogna investire su di lui. Dopodiché credo anche questo sia l'ultimo anno in cui si investe su De Angeli, nel senso che o fai la differenza in A2 o forse non sei il giocatore che fa per noi. Questo io credo, vedremo, è molto presto.
certo, però dico, a quel punto lì averne tre che fanno sto lavoro qui mi pare un po' troppo, allora effettivamente potresti sacrificarne uno che presumibilmente sia lui per, come dicevo, o un famoso lungo un po' più dinamico, o appunto magari una ala alla lungo per certi versi che sia pericoloso.
Si dipende molto
da solo,
alternative, come sempre, no?
Sì, beh, ma sai, dalla 1 c'è sempre movimento, poi soprattutto se c'hai il cash.
Come sono le regole, io non so se si può fare.
Però tutto questo per dire che Arcieri c'è, quindi la società c'è.
Sì.
La squadra c'è, perché in realtà i giocatori, abbiamo visto, sono buoni, e c'è qualche piccola cosa strutturale, come ho già detto, però grosso modo la squadra c'è, e sono d'accordo con te che se si accende potrebbe essere dura per tutti. L'allenatore è il vero grande punto interrogativo, e questo abbiamo detto dall'inizio, però diamogli tempo, vediamo un pochino, poi tocca a noi, però, perché se siamo Udine saranno rose, se sarà Trapani un'altra roba, perché noi questa cosa qui possiamo farla per certi versi, quindi andare al palazzo, sostenere anche nei momenti di difficoltà, anche.
E quindi chiudiamo dicendo 4 ottobre 2023,
sì.
Pallacanestro Trieste, chissà, con la maglia nuova e con lo sponsor, chissà.
Maglia nuova sì, sponsor
non si sa. Contro Ordinuovi Basket.
Ecco, 4.000 come palazzo, contro Udine. Perché,
tutti in palazzo.
Ecco, perché non conta niente che sia ordini nuovi, che sia cosa. E fino a gennaio non si può criticare.
Basta. Ma questo te lo stai dicendo da solo.
No,
però,
tutti. Ma io devo fare un podcast, esprimo opinioni, sempre per troppo amore, però io invece ho visto le critiche che sono piovute dopo questa sconfitta, che sembrava appunto Brocchi, calma.
Tutti eroi dopo Udine, tutti Brocchi dopo Trapani.
Esatto, io dico non si può criticare nel senso non andare al palazzo e poi sto zitto, pure mugugno, queste cose qui. No, si sostiene e si dà tempo alla squadra di crescere, eccetera. Poi dopodiché se tu... a febbraio, quando sta finendo il girone classico prima di arrivare a quell'orologio, siamo ancora su questa altalena clamorosa, no, di sconfitte e vittorie, allora lì forse si può cominciare a parlare di qualcosa, ma tempo al tempo. Siamo d'accordo?
Forza Trieste, direi.
Va benissimo. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.